Noi vediamo in Ecclesiaste, Coelette, che dice al capitolo 7, verso 29, Dio, dice, c'è scritto, Dio ha fatto l'uomo retto, ma l'uomo ha cercato dei sotterfugi. Cioè Dio all'inizio ha creato tutto, era buono. Va bene? Noi vediamo che in Genesi capitolo 1 verso 31 c'è scritto Dio ha creato tutta la terra e vide che tutto era molto buono. Va bene? Quindi Dio ha creato ogni cosa perfetta. È l'uomo che si è messo a imbrogliarsi gli uni gli altri, a farsi del male gli uni gli altri, a rubarsi la moglie, a rubarsi la terra. E i palestinesi vogliono questo, gli israeliani vogliono quell'altro, e Mussolini voleva mezza Europa, Hitler voleva tutto il mondo, e Stalin voleva il pianeta, e il capitalismo sfrutta il pianeta. Cioè, se fin quando abbiamo delle persone, cominciando con l'Italia, che hanno banche che straboccano di soldi, tutte per loro, persone che possiedono 1 milione di ettari di terreno, cosa se ne fa di 1 milione di ettari di terreno? Dico 1 milione per dire 100.000 ettari, che ne so io, mica lo vado a misurare. Cosa te ne fai di avere 2 o 3 yacht, 10 ville, 50 banche piene di soldi che ti puoi comprare 100.000 automobili, 100.000 braccialetti d'oro, 100.000 biciclette, 100.000 piscine, ma cosa te ne fai? Si chiama ingordigia. Ingordigia, greed in inglese, greed. Allora, non è colpa di Dio. No, non è il Signore che da incolpare per le scelte umane. Certo, se volevamo che Dio ci creava senza un mondo senza stupratori, rapist, allora faceva gli uomini eunuchi, li castrava tutti castrati. Se Dio non voleva che ci fossero divorzi, beh, allora deve togliere il matrimonio. Se Dio, se vogliamo un mondo dove non esiste la gente che guida la macchina troppo veloce, togliamo le macchine. Se non vogliamo le strade sporche, togliamo le strade. E oggi vediamo che quando la finanza va a investigare, investiga chi non paga le tasse, c'è una percentuale altissima che inganna, imbroglia, froda. Qui a Nuova York è mancata l'elettricità alcuni anni fa, il blackout, e di notte gli allarmi dei negozi non funzionavano, la polizia non poteva venire. Centinaia di migliaia, e alcuni dicono anche milioni, si sono riversati nelle strade a scassinare tutti i negozi, rubare tutto. Questa è l'unica cosa che impedisce questo è la polizia. La paura della punizione. Cioè, Dio dovrebbe mettere praticamente tutti o quasi tutti in prigione. Molto meglio invece dare la libertà di fare il bene e il male. E alla fine giudicare. Noi vediamo per esempio in Deuteronomio capitolo 30. Andiamo, credo che sia, se non mi sbaglio, verso 19. E dice, è Dio che parla, io prendo oggi a testimoni il cielo e la terra che ti ho posto davanti, la vita e la morte, la benedizione e la benedizione. Scegli dunque la vita. Quindi Dio ci dà la scelta e poi dice, suggerimento, scegli la vita. Quindi non è Dio che decide chi muore e chi vive, chi va all'inferno e chi va in paradiso. Oggi ci sono delle religioni che predicano, Dio decide chi va all'inferno, Dio giudica chi va all'inferno, Dio ti manda all'inferno, Dio la calma, Dio è amore. Dio non manda nessuno all'inferno, nemmeno il diavolo. La gente ci vanno da soli. Dio Dio ha messo un ostacolo davanti alla porta dell'inferno che è difficilissimo superarlo. Si chiama Gesù, la croce, il Calvario, il Vangelo. E la gente lotta per aggirarlo e sprofondare all'inferno. Non è Dio che manda all'inferno. Dio è quello che ha mandato Gesù, è quello che ha mandato, l'ho mandato sul Calvario a morire al nostro posto. Ma la gente, oh, io sono ateo e me ne vanto. E me ne vai, I'm proud of it. Oh, Gesù, voglio la prova. Scendi dalla croce, dicevano i farisei, allora crederemo. Scrivono libri come il codice, l'immondizia da Vinci, come si chiama l'immondizia, il letamaio, il codice mi pare, il codice del diavolo da Vinci, mi pare, un libro per dimostrare che la Bibbia, eccetera, come quei libri lì, mi fanno ridere, vogliono le prove. Chi ha scritto la Bibbia? Mi fanno ridere. Vogliono dimostrazione? Gesù risponde. E andiamo in Matteo capitolo 13. Vediamo come Gesù risponde. 13, cominciamo dal verso 11. Dice, cominciamo dal 10, cominciamo dal 9. Chi orecchie da dire oda. Allora i discepoli accostatisi gli chiesero, ma perché parli loro in parabole? Cioè i discepoli vanno a dire, uè, senti Gesù, ma questi qua già capiscono poco, ma addirittura gli parli in parabole, non capiscono niente del tutto. Oggi sembra di ascoltare Don Brown del Codice da Vinci. Loro vogliono dimostrazioni. Ma egli rispondendo disse loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Perché chiunque ha sarà dato, cioè chi ha fede sarà dato di più e sarà nell'abbondanza. Ma chiunque non ha fede, gli sarà tolto anche quello che ha, cioè la sua intelligenza carnale. Perciò vi dico, parlo in parabole, parlo loro a loro in parabole, perché vedendo non vedano, udendo non odano e non comprendano, e si adempie la profezia di Isaia che dice, udrete non comprenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di quest'uomo si è fatto insensibili, sono diventati duri di orecchie, hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi, non odono con gli orecchi, non comprendono col cuore, non si convertono e io non li guarisca. Mio caro amico Don Brown che ha scritto Da Vinci, miei cari amici atei che ve la prendete con Dio, miei cari rispettabili amici agnostici che credete solamente a quello che toccate, avete mai toccato il vento? Eppure c'è. Avete toccato le onde radio? Ma ci sono. Avete toccato l'intelligenza? Potete vedere queste cose solo dalle manifestazioni. Puoi toccare il buon senso, la saggezza, puoi toccare l'amore solamente dalle manifestazioni di queste cose. Dio lo puoi toccare solo dal come egli si manifesta attraverso il suo popolo, attraverso le buone opere, attraverso la gentilezza, attraverso le buone opere, le cose ben fatte, attraverso la salvezza, attraverso la verità. Dio puoi toccarlo solo per fede. La luce è invisibile, la vedi solo riflessa sugli oggetti ove questa giunge. Non puoi credere solamente a quello che tocchi, perché non hai mai toccato il tuo cervello, che non ce l'hai. Sei senza cervello, tocca il tuo cervello. Dobbiamo aprirti la cocuzza, il melone bisogna aprire. E dopo sarà un po' ma credo che poi sarà un po' tardi per toccarlo. Ci sono cose che devi aspettare. Non solo Gesù non darà prove, ma parlerà in parabole, così che anche quelli che hanno occhi non vedano e che hanno orecchi non ascoltino. Perché? Gesù risponde, perché il loro cuore si è indurito. Per questo motivo parlo loro in parabole, affinché vedendo non vedano, ascoltando non capiscono, e non si convertano, e io non li guarisca. La salvezza non è, non ci si arriva per logica, per intelligenza, altrimenti gli ignoranti come me, come fanno a salvarsi? Altrimenti solamente gli scienziati, invece no. E per fede, per amore, solo amando Dio. Dio ha messo la salvezza oltre l'amore verso di Lui, non tramite i veicoli della scienza e dell'intelligenza. Alleluia. Grazie Gesù.
Allora, un'ultima domanda che può sembrare un po' sciocca. Come possiamo fare per proteggerci dalle catastrofi, dalle malattie, dai morti?
Alleluia, questa è una buona domanda. Secondo me riassumerei la risposta in una parola, Gesù. Dio ha mandato un'arca per salvare Noè e la sua famiglia. Adesso l'arca si chiama Gesù Cristo, perché è secondario salvarci da una catastrofe, da una malattia, da una guerra. Perché anche se niente ci capitasse di male, prima o poi dovremo morire di vecchiaia. E allora? Cosa serve aver scampato tutti i mali, arrivare a una vecchiaia e morire di vecchiaia? E passare l'eternità in un luogo orribile, insieme ai demoni, dove l'unico passatempo là è torturarsi a vicenda? Che la Bibbia chiama inferno. Cosa possiamo fare? È accettare Gesù Cristo. Guardare l'esempio di Dio, Gesù. Vivere come viveva Gesù. Non cadere nella trappola di Satana, che si chiama ingordigia, egoismo, materialismo, politica. Non mettiamo lo sport davanti a Dio. Quante persone che stanno ascoltando questo messaggio conoscono il programma della televisione meglio della Bibbia? State sprecando la vostra vita. Quella scatola chiamata TV vi sta rubando dei vostri momenti migliori. Alla sera voi, amati fratelli, dovete mettervi con una Bibbia su un tavolo a studiarla. Quella televisione, buttatela fuori dalla finestra. Ma chi lo farà? Chi sarà così saggio da farlo? Chi amerà il Signore così tanto da farlo? Pochi di voi che state ascoltando. Una volta, nel caldo della Palestina, un uomo sudato camminava. Piano piano. Trasportava un legno sulla spalla. Vicino a lui, donne piangevano. Quest'uomo si è fermato, ha guardato queste donne che piangevano per lui e gli ha detto: figlie di Israele, figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi. Perché se fanno questo al legno verde, cosa sarà fatto al legno secco? Ha ripreso il suo legno e si è avviato per quel monte ed è andato a morire per i peccati tuoi e miei. Ma molti di noi non abbiamo tempo per capire cosa significa questo. La televisione ha preso il posto del nostro cervello. La politica ha preso il posto delle nostre speranze cristiane. Lo sport, la moda, la carriera, la macchina, la casa, ha preso il posto del paradiso. Guai a noi se non ci svegliamo. Guai a noi se non ci pentiamo e se non cominciamo a mettere Gesù al primo posto. Verranno i giorni, 80, 90, 99 anni, sono lì un minuto prima di morire. Diremo come ho sprecato la mia vita. Ma può succedere un'altra cosa. Possiamo prendere questo messaggio a cuore. Possiamo iniziare ogni giorno con Gesù. Possiamo prendere decisione in questo momento. Gesù, ti metterò al primo posto, prima dei soldi, prima del mio lavoro, e studierò la tua parola, il Vangelo, prima di tutto. Nuovo Testamento, secondo. Vecchio Testamento, terzo. Nella priorità. Ma prima di leggere la Bibbia, se non pregate per ricevere lo Spirito Santo, non capirete niente. Sarà come leggere un giornale e poi lo potete buttare via, perché si capisce solo con lo Spirito Santo. Quindi, io direi che abbiamo coperto ogni angolo di tutto. Quindi, se qualcuno di voi fratelli ha domande, scriveteci e vi faremo saremo felici di tenerci in contatto con voi e ci assicureremo di rispondervi. Se volete ricevere, perché abbiamo una serie di CD per il vostro conforto, per una guida biblica nelle tenebre di oggi, saremo felici di spedirveli. Ci sono delle piccole offerte di suggerimento, però se per caso qualcuno non è in grado di mandare soldi, specificatelo. Non posso mandare offerte. Noi ci assicureremo di mandarvi un CD gratis, e però le persone che possono, vi chiediamo di dare un pochettino di più, perché questo copre per quelli che non possono. E la maggior parte della nostra missione si svolge gratis. Quando andiamo nelle famiglie povere a distribuire cibo, quando andiamo in ospedali, il Vangelo deve rimanere gratis. Chiediamo un'offerta per i CD, perché c'è una spesa, ma non è per la plastica del CD, è per la missione in generale. Dio vi benedica. E potete scrivere, abbiamo un indirizzo email, se avete carta e penna, indirizzo email, posta elettronica, è il seguente: con Gesù sono @libero.it. Va bene? Quindi, con Gesù sono @libero.it. Alleluia. Quindi scrivete questo indirizzo di posta elettronica e praticamente noi saremo più che felici di rispondervi. Se avete domande, se avete problemi nel nostro piccolo, con la nostra umile e semplice conoscenza biblica, con l'aiuto di Dio e con l'aiuto dello Spirito Santo, ci assicureremo di rispondervi. Noi vediamo in Ebrei, capitolo 1, verso 3, che dice che Gesù, aspetta che lo voglio leggere perché è un verso bellissimo, Ebrei, andiamo in Ebrei, Ebrei 1, verso 3, leggiamolo insieme. Signore Gesù, aiutaci. Egli, Gesù, è lo splendore della sua, cioè di Dio, sua è Dio, della sua gloria impronta, della sua essenza. Egli, Gesù, è lo splendore di Dio, della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza. Gesù non è mai venuto, questo è un altro punto che voglio chiarificare, non è mai venuto qua a fare del male. Quando ci chiediamo chi manda i terremoti, chi manda la malattia, chi manda le guerre, chi fa nascere bambini handicappati, se Gesù è l'impronta di Dio, esattamente come Dio, e come Gesù disse in Giovanni 14 a Filippo, disse: chi ha visto me ha visto il Padre. Vedere Gesù e vedere Dio era lo stesso, tranne che per la carne. Va bene? Chi ha visto me ha visto Dio. Gesù e Dio sono due gocce d'acqua. Quella è la Trinità. Ora, se da Dio venissero i terremoti, le malattie, gli handicap, le guerre, eccetera, per quale motivo Gesù non ha mai fatto queste cose? Persino una volta in Luca capitolo 9 i discepoli dissero a Gesù: Maestro, siamo andati dai Samaritani e loro ci hanno respinto. Permetti tu che chiamiamo fuoco dal cielo e li bruciamo, come fece Elia. Elia è una storia diversa. La minacciavano la sua vita e lui si doveva difendere. Poi il Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento la strategia cambia, non è più guerra fisica, ma spirituale. Come dice in 2 Corinzi 10:4 e Efesini 6:12, le nostre armi non sono carnali e non, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro spiriti che sono nei luoghi celesti. Quindi non più fuoco dal cielo, ma Vangelo in terra. Adesso noi combattiamo contro spiriti che sono nei luoghi celesti. Chi è? Satana e i suoi angeli. Non sono all'inferno ancora. Ci andranno in Apocalisse capitolo 20. Non è ancora avvenuto. Adesso loro sono in luoghi celesti. Sarà scaraventato giù dal luogo celeste. Lo vediamo in Apocalisse 12, quando perseguiterà la donna, la sposa. Alleluia. Noi combattiamo nello spirito. Le nostre armi non sono carnali. Cosa sono? Il Vangelo, l'amore, la verità, il nome di Cristo, la potenza che distrugge Satana, le malattie. E nel nome di Gesù, invocando il nome di Gesù, imponendo le mani, guariamo. Io l'ho visto e non sono il solo. Alleluia. Allora i discepoli, stavo dicendo, i discepoli dissero: possiamo fare un bel barbecue? Una carne all'arrosto di questi samaritani che non ci hanno ricevuto. Luca capitolo 9, verso la fine. Ci hanno respinto. Possiamo chiamare fuoco del cielo a bruciarli? E Gesù li ha sgridato: voi non sapete di che spirito siete fatti. Il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere, ma per salvare. E andarono in un'altra città. E allora? Se Dio che manda, perché Dio non ci ha mandato un piccolo terremoto, uno tsunami, un po' di fuoco dal cielo? Perché il figlio dell'uomo è venuto per salvare. Nel Vecchio Testamento sì, perché la gente non capiva un'altra lingua, bisognava distruggere Sodoma e Gomorra, eccetera, col fuoco. Ma quando Gesù è venuto, siamo nell'era di grazia, adesso il fuoco è il fuoco dello Spirito Santo. Atti capitolo 1, verso 8: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra di voi. Capitolo 1, capitolo 2: fuoco del cielo, lo Spirito scende, tutti battezzati. Io ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo quando avevo 25 anni, nel 73, e da allora non riesco più a chiudere la bocca. Devo predicare, devo cantare, devo lodare, devo amare Gesù, devo evangelizzare, se no muoio. E puoi farlo anche tu. Mettiti in ginocchio. Prima che finisce questo CD. Prima che viene il diavolo e ti dice non farlo. Ascolta l'altra voce. Benedetto figlio, fallo. E il diavolo, oh, quello, non farlo. Quello lì non è logico. Gesù dice, amato, fallo. E cosa devo fare? Ricevi lo Spirito Santo. Ricevi Gesù.
Come si riceve esattamente Gesù?
Grazie Gesù. Apocalisse 3:20 dice: io sto alla porta e busso, se uno ode la mia voce, io entrerò da lui. Gesù sta bussando alla porta del nostro cuore. Non abbiamo bisogno di andare a cercarlo di qua e di là, è Gesù che sta cercando noi. Però Gesù non forzerà la sua salvezza in noi e nemmeno il diavolo può forzarci ad andare all'inferno. Perché la scelta deve essere nostra. Alleluia. In Romani capitolo 10, verso 9 fino al 13, dice: se confessiamo con la bocca che Gesù è nostro Signore, e crediamo col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, saremo salvate, perché chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Gesù è venuto per rendere una salvezza facile che i farisei rendevano più complicata possibile. Un sacco di religione, un sacco di ritualismi, eccetera. Come Gesù ha detto ai farisei in Matteo capitolo 23, non vi salvate voi, non entrate voi nel regno dei cieli, né fate entrare chi sta cercando di entrare. Per questo che Dio ha mandato Gesù, per semplificare la salvezza. Matteo 11:28 dice, il mio giogo è facile, il mio carico è leggero, venite a me voi tutti che siete stanchi. Il mio giogo è facile. La salvezza di Gesù è facile, basta essere sinceri. È impossibile se non siamo sinceri. Come si riceve? Romani 10, verso 9, dicevo, se confessi con la bocca, apriamo Romani, capitolo 10, lo leggo testualmente. Capitolo 10, Epistola ai Romani, verso 9 al 13. Se con la bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Al verso 10 dice, infatti, col cuore si crede per ottenere giustizia. Quindi dobbiamo credere col cuore. Dobbiamo non solamente confessare a parole, perché sennò siamo cristiani ipocriti, nominali, falsi. Cioè il fatto, possiamo andare nelle migliori chiese del mondo, ma se il nostro cuore non è sincero, possiamo battezzarci, seguire tutti i riti, ma se il nostro cuore non siamo sinceri, la salvezza non è così. I farisei seguivano ogni rito, va bene, ma non, i riti non li salvavano. Quindi dobbiamo andare da Gesù. Gesù Cristo non è un rito. Gesù Cristo non è una predica, Gesù non è una dottrina, Gesù non è andare in un particolare edificio. La salvezza non è seguire un tradizionalismo, la salvezza è una persona, la salvezza è Cristo, la salvezza è Gesù. Bisogna ricevere questa persona, è una persona spirituale, come la si riceve, basta chiedere, sia per ricevere Gesù il Salvatore, cioè lo Spirito di Cristo, 1, 2, sia per ricevere lo Spirito Santo. Come lo sappiamo? Perché lo dico io, non dovete credere a me, leggete la Bibbia. In Luca, capitolo 11, dal 9 al 13, c'è scritto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e sarà aperto. Chiunque di voi, dice verso 13, dice, se voi che siete cattivi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste vi darà lo Spirito Santo a voi che lo chiedete, a chiunque lo chiede, chiedetevi sarà dato. Quindi come si riceve Gesù? Romani 19, basta chiederlo. Come si riceve lo Spirito Santo? Bisogna chiederlo. Alleluia. È molto semplice. Quindi come si fa? Non c'è una preghierina da ripetere. Puoi dirlo come ti pare. L'importante è ricevere Gesù. Non c'è una preghiera dogmatica. Che Gesù ha detto anche in Matteo 6, quando pregate, non pregate come i pagani, che credono di essere ascoltati per le loro molte preghiere. Quando pregate da Gesù, non ripetete. Parlare con Gesù. Matteo capitolo 6, Gesù insegna a pregare. Gesù ha detto, gli ipocriti amano pregare nelle strade, nelle piazze per essere visti. Attenzione alle preghiere pubbliche. Gesù ha predicato contro le preghiere pubbliche, preghiere certo tipo. Quindi cerchiamo che le preghiere siano sincere. Allora, la preghiera della salvezza, basta chiedere a Gesù di entrare nel nostro cuore. Puoi farlo in mille modi, basta che chiedi a Gesù, Gesù entra nel mio cuore, sono sincero, non sono ipocrita. Tutto qui. Se sei sincero, Gesù entra. Quando in un momento di crisi, quando c'è una scelta, andare da Gesù o da un altro, accettare Gesù o respingerlo, e vai da Gesù in un modo disperato, con tutto il cuore, di Gesù, ti voglio ricevere. Gesù entra. Nei momenti di crisi, di difficoltà, quando il diavolo ti fa pensare al suicidio, quando tutti gli amici ti hanno abbandonato, quando la tua famiglia ci sono cose che non vanno, prova ad andare da Gesù. Quello è il momento migliore per ricevere Gesù, la sua salvezza. Gesù, entra nel mio cuore, nella mia anima. Grazie che sei morto sulla croce per salvarmi dai miei peccati, così che adesso io non devo più andare all'inferno. Non passerò l'eternità a bruciare nelle fiamme insieme a Satana e i suoi demoni, insieme agli atei, gli increduli che ti respingono. Grazie, ti ricevo Gesù. Entra nel mio cuore e ti prego, dammi lo Spirito Santo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Il Gesù non è lontano da nessuno di noi. La sua protezione è sempre vicino a noi. La sua protezione eterna sta nel ricevere il suo Spirito. Poi c'è anche una protezione terrena e consiste nell'ubbidienza ai suoi comandamenti, nel Vangelo. I suoi comandamenti non sono molti. Gesù li ha riassunti in due. Matteo 22, 37 e 38 dice: ascolta Israele, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza e il tuo prossimo come te stesso. E da, fino al verso 40, leggete, dice: da questi due comandamenti dipende tutta la legge, legge di Mosè, Vecchio Testamento, e tutti i profeti. Due comandamenti: ama Dio, ama il prossimo. Possiamo amare. Se non amiamo il prossimo, non amiamo Dio. Quindi il prossimo, che è la rappresentazione di Cristo, è il nostro metro di misura. In base a come amiamo il fratello, nella nostra chiesa, il fratello spirituale, il fratello, mostra quanto amiamo Dio. Se noi il fratello lo amiamo solo a parole, a chiacchiere, a pacche sulle spalle, vai, Dio ti benedica, ciao! E non gli diamo da mangiare, da bere. Se non condividiamo i nostri soldi col fratello, non lo amiamo. Nella nostra missione, io da 36 anni, abbiamo imparato l'importanza di condividere i soldi nella nostra missione, nella nostra comunità. Abbiamo una borsa in comune, la macchina in comune, il frigo pieno di cibo è in comune. È tutto in comune. È una piccola missione. Abbiamo visto la benedizione di condividere i soldi. La felicità in una chiesa cristiana sta anche nel condividere i soldi tra i fratelli. Come dice in Atti, capitolo 2, verso 44-45, condividevano i soldi. Se non condividiamo le nostre possessioni materiali col fratello, non amiamo Dio. Dobbiamo imparare a uscire dal nostro egoismo. Alleluia. Quindi, la protezione. Questo messaggio è tutto sulla protezione. Protezione eterna tramite Gesù Cristo. Protezione terrena tramite l'obbedienza ai comandamenti del Vangelo. Qui c'è un messaggio di Dio che il Signore ci promette la sua protezione. No, gloria al Signore. Salmo 91. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore, dalla trappola e dalla peste mortifera, le pestilenze e le malattie di oggi. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Fratelli, non confidiamo nella politica, confidiamo nella protezione di Dio. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno. Spavento notturno, quando un terremoto viene di notte, non avrai da preoccuparti, Dio si prenderà cura di te. Non temerai la peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa a mezzodì. Mille cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi, poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, perché Egli comanderà i suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie. Voglio dire che Primo Pietro 2,9 dice che il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Chi ci può proteggere dal diavolo, dall'AIDS, dalle malattie di Satana, le cose che il diavolo manda, handicap, malattie, terremoti, guerre, pestilenze, diluvi, incidenti d'auto? Il Signore, a condizione che, come dice qui, poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. E come mai? Ripetiamo, verso 11, perché Egli comanderà ai suoi angeli, riguardo a te, di custodirti in tutte le tue vie. Lo comanderà riguardo a te, non riguardo a tutto il mondo, riguardo a quelli che discernano Cristo, che ricevono Cristo, che accettano il Salvatore. Come fa il Salvatore a salvarci se noi non riceviamo il Salvatore? Verso 12. Essi ti porteranno, essi, gli angeli di Dio, ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone, sull'aspide, il serpente, calpisterai il leoncello, il dragone, poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò, lo leverò, lo alzerò in alto al sicuro perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nell'avversità, lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Io da tanti anni vedo la salvezza del Signore. Da 36 anni io non lavoro per un salario, non ricevo pensione, e non ho tempo di andare in Italia a lavorare con le scartoffie, la burocrazia, eccetera. Sono troppo occupato di girare il mondo e evangelizzare. Faccio scappate in Italia, faccio raccolte di cibo, non riesco a fare altro. Il Signore da 36 anni si prende cura di me, dei miei figli, della mia comunità. Viviamo di offerte. La gente che evangelizziamo ci dà offerte. Mette delle offerte nel conto corrente postale e ci arrivano direttamente. E di questo vogliamo veramente benedirvi, cari fratelli. Sono le vostre offerte che rendono possibile la nostra missione. E la mano di Dio attraverso i vostri buoni cuori, i buoni cuori di quelli che rispondono, che manda avanti la nostra missione. Così Dio si prende cura di noi. Non abbiamo extra, non abbiamo troppo, abbiamo necessario. Viviamo di quello che la gente ci offre. La maggior parte della gente che evangelizziamo non ricambia. Ma Dio benedica quei pochi che ricambiano e che rendono possibile la nostra missione. Il punto che voglio fare è questo. Dio si prende cura dei suoi figli. Gesù ha detto in Matteo capitolo 6, guardate gli uccelli, guardate i fiori del campo. Dio li veste, li nutre. Neppure Salomone era vestito come questi fiori. Se Dio si prende cura di questi uccelli, quanto più si prenderà cura di voi, genti di poca fede. Alleluia. E io posso testimoniare che in tutti questi 36 anni del mio piccolo servizio per Gesù, di evangelizzazione, Dio si è preso cura di me. Non possiedo una casa, non ho conti in banca, c'è un conto postale che è sempre più vuoto che pieno. Appena mettete un'offerta già viene spesa. Non ho soldi che stanno ammuffendo in banca. Quando esco da questa vita non voglio lasciare alle mie spalle ricchezze arrugginite a testimonianza di cosa non ho dedicato a Dio, di cose non ho speso per Dio? Voglio spendere l'ultima lira per Gesù, per il Vangelo, per predicarvi la verità, per predicarvi la salvezza, per indicarvi come uscire dall'inferno, quelli di voi che ancora non hanno la salvezza. È Gesù, è Gesù, è Gesù. Non c'è altra religione. Non voglio altra religione, solo Gesù. La salvezza è in Gesù. Fratelli, non aspettiamo quando ci depongono nella bara per ricordarsi del Salvatore. Sono stato in ospedali, ho visto come la gente muore. La gente muore? 99,99 muoiono esattamente come vivono. Il pentimento in punto di morte, sono rarissimi. La gente muore come vive. Stiamo attenti come viviamo, moriremo in quel modo. Se continuiamo a dire Gesù domani, la Bibbia dopodomani, seguire Gesù settimana prossima, dopo... Io ho avuto degli amici che mi hanno detto, sai, dopo che se mi va bene questo affare, dopo io farò questo e questo per Gesù. Sono tutti spariti, o nelle disgrazie, o nei fallimenti, e quelli che hanno avuto successo e non hanno fatto niente per Gesù. Fratelli, diamo a Gesù il nostro cuore. Questo ci proteggerà dai disastri in questa vita, che sono piccoli. La cosa peggiore che ci può capitare in questa vita è solo morire nella carne. Quello che dobbiamo preoccuparci è del disastro eterno. Quelle anime che muoiono e che si svegliano all'inferno. Davanti a un'eternità dove non c'è più la salvezza di Gesù. Come quei demoni nel capitolo 8 di Matteo, che incontrandosi con Gesù gli dissero: sei venuto a tormentarci prima del tempo. Matteo 8 e Luca capitolo 8. È la stessa situazione. Gli demoni hanno deciso di tormentarci prima del tempo. Nell'inferno non c'è più la salvezza di Cristo. Fratelli, svegliamoci. Adesso è il momento della salvezza. Adesso è il momento di Gesù. Adesso è il momento di dare a Gesù il nostro Isacco. Qual è il nostro Isacco? Isacco cos'è? Isacco rappresenta la cosa che più amiamo, il nostro più grande tesoro. Può essere un figlio, un padre, una casa, una macchina, dei soldi, una droga, una televisione, una politica, uno sport, passeggiare per la strada fumando, andando al bar a bere quello che vogliamo, una discoteca, il sesso, la pornografia. Il nostro Isacco, il nostro tesoro, può essere una cosa giusta o sbagliata, ma anche le cose giuste, come la famiglia, eccetera, anche quelli devono venire dopo Dio, perché la famiglia viene data da Dio e lui deve venire. Lui è un Dio geloso, non vuole altri dei davanti. Alleluia. Con questo io credo che vi saluto, fratelli. Dio vi benedica. Dio ci aiuti a vivere nella felicità di Gesù, nella pace di Gesù, nella gioia del Signore. E questo si può avere solamente in due passi. Primo, ricevere Gesù e la vita eterna, e possiamo però ancora avere un piccolo inferno qui. Come mai? Se disubbidiamo ai comandamenti di Gesù, anche se l'anima andrà in cielo, la nostra disubbidienza terrena ai suoi comandamenti darà autorità al diavolo di darci ogni tipo di maledizione e problemi. E nelle chiese troviamo molta gente afflitta da cancri, da malattie, da disastri finanziari, da divorzi. Nelle chiese, perché? Perché non obbediscono ai comandamenti di Gesù. E Gesù non può proteggere dal diavolo. Galati 6, verso 7 e 8. Quello che un uomo semina, quello mieterà. Dice o distruzione o vita eterna. Fratelli, scegliamo bene. Scegliamo Gesù, scegliamolo adesso e scegliamolo subito. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria al Signore.